Campus FM presents a talk by Professor Petassio entitled Il neorealismo cinematografico.
Vorrei darvi il benvenuto a questo seminario del ciclo Literature and Comparison Research Seminar Series. Meno male che lo sto provando, faccio la cavia. E un benvenuto anche agli ascoltatori della stazione radiofonica dell'Università di Malta Campus FM. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il professor Francesco Petassio, che insegna storia del cinema presso l'Università degli Studi di Udine. Il professor Petassio collabora con varie riviste specializzate di cinema, fra cui Cineforum, Cinegrafie, Cineteca, Bianco e Nero e Illuminas. È autore di Ombre silenziose, teoria dell'attore cinematografico negli anni venti, Maschere e marionette, il cinema cieco e dintorni, e anche attore divo. Il professor Petassio è qui a Malta per fare due seminari, terrà due conferenze. In questo primo seminario, che rientra appunto nel ciclo Literature and Comparison, il professor Petassio parlerà della rappresentazione dello spazio nel cinema del neorealismo. Domani farà un altro seminario, stavolta all'Istituto Italiano di Cultura alla Valletta alle 18.30. Il seminario è intitolato Anna Magnani, tra palcoscenico e piazza. E colgo anche questa opportunità per ringraziare la dottoressa Anna Maria Di Marco, che è qui con noi, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, senza la quale questa visita non sarebbe stata possibile. E infine, ovviamente, ringrazio l'amico e il collega, il professor Petassio, il quale ha così gentilmente accolto il nostro invito di venire qui a Malta e di tenere queste due conferenze. Quindi il professor Francesco Petassio.
Buonasera e grazie davvero di cuore sia a Gloria per la presentazione e per l'occasione, la dottoressa Di Marco dell'Istituto di Cultura Italiana di Malta per questa possibilità. Ne sono onorato ed è davvero un piacere per me. Grazie anche a voi di essere qui nel tardo pomeriggio, spero che non sia, diciamo che sia un'occasione di incontro primariamente e che conseguentemente la prossima ora e mezzo che passeremo insieme sia un'occasione davvero di dialogo e di riflessione comune. Quello di cui mi occupo è appunto la questione dello spazio del cinema neorealista, perché diciamo è parte di un progetto di ricerca su cui sto lavorando negli ultimi due anni, che riguarda appunto il neorealismo cinematografico italiano. Perché il neorealismo? Ma solitamente quando si parla di cinema italiano, più o meno al di fuori dei confini nazionali, ma anche all'interno del nostro paese, immediatamente c'è una sorta di termine da cui partire, una sorta di pietra miliare, che è appunto il cinema prodotto tra il 1945 e il 1950, che va sotto il nome, i cui confini sono piuttosto vaghi, di neorealismo. Quello di cui vorrei occuparmi qui è la questione del neorealismo da almeno tre punti di vista, sperando di riuscire a tenerli insieme nella prossima ora, ovvero sia, in primo luogo, se e come il neorealismo è stato un cinema nazionale, intendendo con questo se è riuscito a coprire lo spazio nazionale, da un punto di vista propriamente topologico. Una seconda questione, viceversa, se il neorealismo in qualche maniera è riuscito a configurare, a rappresentare lo spazio italiano e in che maniera. E in terzo luogo, se il neorealismo ha prodotto una proposta estetica, da un punto di vista formale, di costruzione di uno spazio effettivamente innovativo, come molte volte gli viene ascritto, gli viene riconosciuto. Provo a partire da una prima domanda, cioè il neorealismo che viene appunto utilizzato e che viene concepito come un cinema eminentemente italiano, fu effettivamente un cinema nazionale? Questa è una prima questione che vorrei cogliere come spunto di riflessione. Da un punto di vista storiografico e critico, di fatto buona parte della storia del cinema italiano viene percepita appunto nella luce del neorealismo. C'è un celebre contributo storiografico di una studiosa americana, Millicent Marcus, che appunto si intitola Italian Cinema in the Light of Neorealism. Quindi è come se l'intero cinema italiano fosse proiettato e visto da questa luce irradiante che in qualche modo rischiara il paesaggio del cinema italiano. Secondo me sì e no, in realtà la questione è un po' complessa, cioè in qualche modo, come disse un celebre storico del cinema italiano, purtroppo recentemente scomparso, Alberto Farassino, il neorealismo è stato l'ABC del cinema italiano, in qualche modo il linguaggio, la lingua comune a tutto il cinema, ma allo stesso tempo è stata una lingua molto complessa, come tutte le lingue, molto eterogenea internamente. Un primo problema appunto è quello degli spazi di visibilità del neorealismo, cioè il cinema neorealista in realtà, come buona parte del cinema europeo, è stato una produzione sostanzialmente urbana ed è stata una produzione sostanzialmente concentrata in un unico centro urbano all'interno dello spazio nazionale, ovvero sia Roma. Ci sono varie ragioni per questa realtà. Una prima, forse la più ovvia, è che il cinema europeo è un cinema, a differenza di quello hollywoodiano, ampiamente sovvenzionato o quantomeno che ha necessità di un rapporto continuo e stretto con il potere politico, e conseguentemente la produzione deve essere in qualche modo organizzata a partire da quello che è il centro politico stesso, e notoriamente in Italia questo è Roma. Ma questo di per sé non è un dato assoluto. In Italia, in particolare nel 1945, i centri produttivi erano molteplici. Per fare solo qualche esempio, c'erano gli studi della Scalera o della Giudecca a Venezia, c'erano gli studi della Ferta a Torino, c'erano gli studi dell'ICET a Milano, c'erano tanti centri produttivi, ma progressivamente in realtà, dopo una prima fase di assestamento policentrica, la produzione si è vieppiù concentrata nell'area romana. Inoltre, la storia del cinema italiano non è che nasca concentrata a Roma, come invece ad esempio è il caso della storia del cinema francese, che è prevalentemente parigina, da Pathé e Gaumont in giù. In realtà la storia del cinema italiano nasce come una storia policentrica, con molti centri produttivi sia al nord che al sud, ma che progressivamente, e a partire da quella grande tentativo dirigistico di accentramento che fu il fascismo, che fu il ventennio fascista, si concentra proprio nell'area romana. Il neorealismo sicuramente ha avuto una grossa diffusione internazionale, cioè è stato un cinema che in qualche modo è stato proiettato verso l'esterno, tanto che di fatto ha rappresentato, almeno fino al 51-52, il biglietto da visita della cultura italiana al di là dei propri confini. Roma città aperta, come sappiamo, tenne per molti mesi il cartellone a New York, Paisà fece uguale risultato in Francia, a Parigi in particolar modo, ma anche film minori, che quelli che poi vennero giudicati appunto criticamente minori del neorealismo, ebbero un'ampia diffusione in Europa e su, ovviamente all'interno del circuito delle art houses, ebbero uguale circolazione negli Stati Uniti. Tuttavia in Italia questo tipo di risultato si produsse? La risposta abbastanza rapida è no. Cioè, dal punto di vista commerciale, di diffusione sul territorio italiano, il cinema neorealista in realtà ebbe una vita piuttosto disgraziata. Fu un cinema prevalentemente consumato e visto, come vi dicevo poc'anzi, nelle aree urbane, e fu un cinema che in realtà molto spesso ebbe delle performance di mercato piuttosto deludenti. Anzi, molto spesso, con alcune eccezioni, ve lo premetto subito, Roma città aperta fu il campione di incassi nel 1945, però è anche un anno piuttosto particolare. Riso amaro fu il migliore incasso italiano della sua stagione, però altri film in realtà, e soprattutto quelli che sono considerati davvero i capisaldi del cinema neorealista, Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, piuttosto che La terra trema di Luchino Visconti, oppure Umberto D, sempre di Vittorio De Sica, andarono molto male. Andarono molto male e furono distribuiti prevalentemente nelle aree urbane e all'interno delle aree urbane prevalentemente nei grossi centri. Tant'è vero che in qualche modo il neorealismo configura, secondo me, un progetto di realizzazione, di produzione di un cinema che è un cinema d'autore e che è rivolto, mentre da un lato, da un punto di vista ideologico, ambisce a essere un cinema nazionale popolare, in realtà è rivolto a un'elite sostanzialmente borghese e urbana. E questo tipo di prospettiva, secondo me, viene ulteriormente sottolineato nell'organizzazione di quelli che sono gli eventi, diciamo così, di introduzione, di lancio del cinema dal punto di vista commerciale, cioè le prime. Vi faccio vedere, ho trovato all'interno degli extra di un DVD di Miracolo a Milano, che come sappiamo è il terzo film neorealista di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini, il documentario, La settimana Incom, era il cinegiornale, una sorta di telegiornale che veniva prodotto settimanalmente, della prima appunto a Roma di questo film del 1950, di Vittorio De Sica e sceneggiato da Cesare Zavattini, e che di fatto, come vedrete tra poco, è organizzata e pensata alla stessa maniera, lo dice anche la voce over del cinegiornale, come una prima di un'opera lirica.
Arrivato a Roma, Miracolo a Milano, nuovo film di De Sica. Le prime del cinema sostituiscono per noi quelle che furono nell'Ottocento le prime dei melodrammi. Personaggi in platea, Silvana Mangano con De Laurentiis. Gemini. Un film già nell'atrio da intitolarsi Celebrità nella fiumana. La Papanini passa sul filo della corrente mentre la Michi trae in salvo la sua permanente. Quasi arriva, la Magnani è costretta a vogliersi. E Camerini che ha perso il biglietto. De Pirro tiene a galla i preziosi salvacondotti. Virginia Belmont tiene testa ai flutti. Il mago di Napoli fa un miracolo a Roma. Maria Mercader. Umberto Terracini. Croce, il direttore generale dell'Edic. Nella sala subito al completo approfittiamo degli ultimi momenti di luce per soddisfare ad alcuni dei nostri debiti di cronisti. Notiamo Pacciardi, notiamo l'ambasciatore di Inghilterra Sir Victor Mallet e tra La Boro e La Carena, due interpreti del film, Geppa, che rivedremo subito sullo schermo come Totò il Buono. De Sica è rimasto nell'atrio, l'eco del sonoro gli annuncia la fine.
Ok, quelli che abbiamo visto sfilare sono grandi registi come Mario Camerini, grandi produttori come Dino De Laurentiis con la moglie e diva del cinema Silvana Mangano, dive del cinema come Silvana Pampanini o grandi attrici di teatro e di cinema come Maria Mercader, anche prima moglie di Vittorio De Sica, oltre a plenipotenziari del cinema italiano come De Pirro o grossi nomi della politica come Terracini, se non sbaglio. Allora, in qualche modo è veramente un pochino una sorta di happening, no? di grande incontro però dell'elite culturale o dell'elite, diciamo così, economica del paese, qualcosa di piuttosto distante da quello che viceversa voleva essere sul piano ideologico il progetto del cinema neorealista, cioè un cinema che rifletteva la realtà del paese anche nei suoi aspetti meno gradevoli, meno comunicabili secondo quelle che erano le forze conservatrici nel paese, al di là dei confini nazionali. Non a caso, infatti, il neorealismo in realtà si identifica sul piano fruitivo della proposta, diciamo così, di visione con la nascita del movimento dei cineclub in Italia. Il neorealismo in realtà viene diffuso, viene visto, viene dibattuto, viene promosso all'interno di quelle che sono le sedi in realtà più elitarie come consumo culturale, cioè appunto il cinema, quello che poi verrà chiamato come cinema de sé. Un altro aspetto però che in qualche maniera appunto invece dal punto di vista ideologico, se vogliamo, qualifica il neorealismo come cinema nazionale, paradossalmente ha le proprie radici qualche anno prima del 1945 e per la precisione all'inizio degli anni 40. È un tentativo, se vogliamo, di appunto prevalentemente ideologico, ma con delle considerevoli conseguenze sul piano estetico, ed è il tentativo di costruire un cinema nazionale che sia capace appunto di rappresentare la realtà del paese che veniva percepita come invece nascosta da quella che era la cultura ufficiale del ventennio fascista. Come sappiamo, in realtà, la formazione dei quadri intellettuali nell'Italia del ventennio, nell'Italia di Mussolini, in realtà da un certo momento in poi produce un conflitto generazionale, un conflitto tra una nuova generazione di giovani che era stata allevata nel mito di un movimento politico che si voleva rivoluzionario e viceversa si trovava a vivere in una condizione molte volte profondamente conservatrice, autoritaria e poco incline in realtà, al di là appunto dei proclami ideologici, a dare spazio a nuovi tentativi di rinnovamento. È in questa fase che nasce quello che viene definito il fascismo di sinistra, o diciamo che ha una riviviscenza, il fascismo di sinistra, che si costruisce una fronda al regime, una fronda che appunto nasce in quelle che sono gli organi istituzionali del regime stesso e tuttavia se ne distacca in maniera abbastanza profonda. È l'affermazione di una serie di letterati che poi faranno la storia del neorealismo letterario, penso ad esempio ad Elio Vittorini, per fare un nome, direttore di Politecnico, penso ad esempio a Vitaliano Brancati, che diventerà anche un prestigioso sceneggiatore cinematografico proprio nel neorealismo con il regista Luigi Zampa, penso anche a quello che forse è stato il più grande scrittore del dopoguerra, cioè Cesare Pavese, ma anche a degli intellettuali che poi diventeranno degli intellettuali del Partito Comunista Italiano, degli studiosi di letteratura, come Carlo Salinari o Muscetta, ma anche dei veri e propri intellettuali di partito, dei responsabili della politica culturale del Partito Comunista come Mario Alicata. Sono tutte figure nell'ambito della letteratura che crescono all'interno delle istituzioni del regime e tuttavia se ne distaccano per cercare di trasformare la nazione in una direzione che molte volte è appunto realistica. Penso anche a dei cineasti soprattutto, ovviamente, visto che di questo mi occupo, come Giuseppe De Santis, che è un allievo del Centro Sperimentale di Cinematografia ed è anche una delle penne più raffinate di una rivista, Cinema, che guarda caso invece era diretta dal figlio del Duce, Vittorio Mussolini. Quindi proprio, come dire, nel focolare domestico, se vogliamo, intellettuale, nascono gli impulsi più innovatori, ma anche altri cineasti minori, per certi versi, come Carlo Lizzani, che è ancora vivente e che sempre sulle pagine di Cinema in realtà inizia la propria attività come critico e poi diventerà a sua volta regista. Ma penso anche a registi teatrali, ad esempio Giorgio Strehler cresce all'interno dei gruppi universitari fascisti. Quindi proprio all'interno di quelle che sono le strutture che in qualche modo dovevano coltivare e costruire una elite intellettuale nasce il progetto di una trasformazione della cultura nazionale, di una trasformazione che va in senso assolutamente opposto a quello desiderato dal regime. Non a caso, diciamo, è in questi anni che vanno diffondendosi alcune parole d'ordine. Realismo, impegno sociale, narrazione e soprattutto un'apertura internazionale. Tutte cose che evidentemente non erano facilmente gestibili da una politica che si voleva viceversa autoritaria. E appunto, per arrivare a quello che poi ci preme di più, quello che accade ad esempio all'interno di questa rivista che vi nominavo prima, Cinema, fondata se non sbaglio nel 1937 e che dal 1939 vede la propria direzione il figlio di Benito Mussolini, Vittorio, che aveva la passione del cinema, in realtà si pensava e avrebbe desiderato fare il produttore, ovviamente per una volta il nome ingombrante gli creava qualche difficoltà e non solo qualche facilitazione, e quindi diresse questa rivista. Una rivista in cui appunto si creò un gruppo di intellettuali di grandissima qualità, ma allo stesso tempo decisamente opposti al regime, tanto che poi molti di loro nel 1943-44 passarono alla Resistenza. È in questa rivista che nascono una serie di polemiche contro il cinema nazionale, così come viene fatto, a partire da alcune parole d'ordine. La prima è una polemica contro il professionismo cinematografico, un presunto professionismo che in realtà veniva giudicato come una sorta di mediocrità, diciamo, diffusa. Questo è un articolo comparso su Cinema di Luchino Visconti, quando ancora non era regista, e che si intitola sintomaticamente Cadaveri. E ovviamente i cadaveri sono quelli che fanno cinema in Italia quando lui scrive. Ne consegue da questo, come vedete anche di per sé già in questa slide, una polemica perché il cinema, soffocato da un mediocre professionismo che in realtà è semplicemente un diciamo così, una maniera di lavorare pigra, senza sensibilità, senza capacità di porsi e porre delle domande, è incapace di rappresentare una realtà nazionale. Non è in grado, è come, vedete, lui ne parla proprio, parla di mondo trascolorato, no? Che pavimenti di carta di gesso, dove ci sono dei fondali che ondeggiano, qualcosa di assolutamente artificiale e artificioso, e che non è capace di cogliere quello che accade effettivamente nel paese, che invece, viceversa, lui desiderava rappresentare, che forse il suo primo film da regista, Ossessione, del 1943, proprio coglieva, diventando una sorta di sasso dentro uno stagno piuttosto immobile. È in questa sede, appunto, che si forma un progetto di nuovo cinema nazionale, non a caso, appunto, Carlo Lizzani parla di vie del cinema italiano, di possibilità, questo nel 1943, in cui da un lato si rimprovera agli italiani di non essere, diciamo così, capaci di avere una qualità media equivalente a quella del cinema hollywoodiano, cioè appunto lui parla di pulizia, ma dall'altro lato suggerisce anche che è semplicemente il primo gradino, bisogna andare in qualche modo più in là, bisogna uscire da una dimensione di perfezione formale e fare qualcosa di più, essere capaci di intervenire meglio all'interno di quello che è il dibattito nazionale e la realtà nazionale. Ed è in questa fase, appunto, che si costituisce, per quello che ci interessa poi di più, cioè la questione dello spazio, un punto di saldatura importante nella storia del cinema italiano, che è quello tra cinema, letteratura e realismo. Tra questi tre elementi si costituisce un punto di saldatura che, per quanto riguarda la rappresentazione dello spazio, è particolarmente significativa. Cioè, da un lato si avverte che il cinema italiano è troppo distaccato dalla realtà, o così si presume, e in qualche maniera questo distacco dalla realtà è anche conseguenza di una sua scarsa capacità di dialogo con una tradizione nazionale. Conseguentemente si cerca di fondare un nuovo cinema italiano andando a individuare una tradizione precedente che sia particolarmente significativa, che sia riconosciuta come qualificata e che possa dare un nuovo impulso straordinario al cinema italiano. E questa tradizione, appunto, è quella della letteratura, a cui fanno riferimento appunto Mario Alicata, che all'epoca pure circolava nel gruppo di cinema, e Giuseppe De Santis, in un articolo poi diventato celeberrimo per la storia del cinema italiano, cioè Verità e poesia, Verga e il cinema italiano. Allora si trova un modello tra i molti possibili in quello che è forse l'unico esempio paragonabile alla grande stagione del romanzo europeo, in questo scrittore siciliano, Giovanni Verga, che era stato l'esponente del verismo italiano, paragonabile per molti versi al naturalismo francese. Cioè, da un lato la tradizione è quella letteraria, dall'altro lato all'interno della tradizione letteraria si individua la tradizione realistica e Giovanni Verga il punto, diciamo così, di confluenza di queste necessità. Teniamo conto che da questo punto di vista Giovanni Verga non è semplicemente un esempio per il cinema italiano, ma diventa un esempio anche per la letteratura italiana, in particolare alla fine degli anni 30, quando si cerca in qualche maniera di uscire da una dimensione che è quella della prosa d'arte, che è una prosa molto raffinata ma molte volte anche estremamente astratta, e si cerca di costruire dei modelli di romanzo, in particolare un tentativo di narrazione forte che possa interloquire appunto e rappresentare il reale. Però c'è un ulteriore elemento che è di per sé pertinente, cioè Giovanni Verga e alcuni narratori dell'area verista si segnalano anche per l'impulso, l'intenzione di rappresentare una realtà che sia anche geograficamente e spazialmente molto definita, una realtà che corrisponda ad un paesaggio preciso. Nella fattispecie, nel suo romanzo più celebre, I Malavoglia, Giovanni Verga ambienta tutta la narrazione nel paese di Acitrezza, cioè un paese collocato sulla costa orientale della Sicilia, e appunto parlano sempre Alicata e De Santis di uno scrittore che ha creato un paese, un tempo, una società, A noi che crediamo nell'arte, specialmente in quanto creatrice di verità, la Sicilia omerica e leggendaria dei Malavoglia, di Mastro Don Gesualdo, dell'Amante di Gramigna, di Iele il Pastore, ci sembra nello stesso tempo offrire l'ambiente più solido e umano. Cioè qualcosa di concreto, di esistente, un paesaggio effettivo. Cioè un racconto che si colloca, si installa, nasce da uno spazio determinato. E non a caso, appunto, questo tipo di recupero e questo tipo di modello porta a una riflessione sul paesaggio nell'ambito cinematografico. E Giuseppe De Santis dice, in un saggio appunto intitolato Per un paesaggio italiano, parte da un presupposto, cioè dice i personaggi del cinema italiano mi fanno pena, perché sono sempre lì da soli, non parlano tra di loro e stanno in questa specie di ambiente astratto e un po' sospeso. Io vorrei prenderli per la giacchetta e dirgli no, ma parla con quello che ti sta accanto, cioè come se effettivamente fosse necessario costruire dei rapporti, e costruire dei rapporti tra i personaggi e tra i personaggi e il paesaggio stesso. Infatti dice, questo è un problema del cinema italiano, non è un problema comune ad altre cinematografie, lui fa riferimento alla grande stagione del cinema di Weimar piuttosto che al cinema del realismo poetico francese, dice noi dovremmo andare in una direzione analoga, dovremmo riuscire a costruire dei rapporti che non siano unicamente narrativi ma anche spaziali tra l'ambiente che ospita il racconto e i personaggi che in qualche modo se ne fanno vettori, se ne fanno elementi propulsivi. Non a caso questa questione riflette un altro problema, cioè il paesaggio diventa un luogo da scoprire, un luogo concreto, un luogo in cui collocare una narrazione, e una narrazione che sia allo stesso tempo capace di essere corale, cioè di rappresentare una società. Ovviamente questa cosa qua non accade nel periodo in cui De Santis scrive. Siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, la produzione tutto sommato ha dei vincoli ovviamente ancor più rincruditi dal regime censorio, tuttavia accadrà di lì a poco, nella fase del neorealismo appunto, e De Santis forse sarà il regista che meglio rappresenterà questo rapporto tra personaggi, paesaggio e coralità. L'esempio che ho scelto tra i molti possibili dei suoi film del dopoguerra, lui esordisce la regia nel 1948 con Caccia Tragica e gira nel giro di pochi anni una serie di capolavori, è il suo film più celebre, quello che lanciò come diva Silvana Mangano, ovvero sia Riso Amaro, e ci sono molte sequenze corali, questa personalmente a me piace particolarmente, purtroppo la sequenza va fatta un po' avanzare perché è molto lunga. Questo fa parte della coralità, ma... solo alcuni elementi per collocarla. Si tratta il paesaggio è quello della pianura del Vercellese, cioè è il Piemonte orientale, dove si coltiva il riso in Italia, una zona che ovviamente non era stata mai rappresentata al cinema prima, e la storia è quella è una storia in parte criminale, in parte invece d'amore, è un melodramma criminale, diciamo così, i generi si intersecano tra di loro e vedrete che ci sono anche degli elementi di musical nel film, sullo sfondo di questo paesaggio piuttosto peculiare dove le protagoniste delle mondine, cioè delle persone chiamate a raccogliere, a piantare il riso, si trovano appunto a essere in qualche modo implicati in un conflitto affettivo e viceversa per una collana.
Questo passo, forza, devi resistere fino a stasera, se no io contratto.
Solo per chiarirvi, una parte delle operaie, una parte delle raccoglitrici sono impiegate stabilmente, mentre le altre sono clandestine, quindi gli stanno rubando il lavoro. C'è un conflitto di classe, diciamo, tra lavoratrici ufficiali e lavoratrici non ufficiali.
Guarda dove le abbiamo lasciate. Ormai non ci raggiungono più.
Parla sul lavoro. Se hai qualche cosa da dire, dilla cantando, si usa così.
Il finale con il catch nel fango è di per sé meritevole, ma quello che effettivamente il film mette in campo è da un lato un gruppo sociale molto vasto, in cui fra l'altro non c'era il tempo per farlo vedere, ma di fatto ogni mondina parla una variante dialettale dell'Italia centro-settentrionale, e dall'altro appunto due personaggi forti, sono le due donne che iniziano a cantare l'un l'altra, che costituiscono un polo di una narrazione fortemente, due poli di una narrazione fortemente manichea, no? Che proprio in questa tensione fa funzionare meglio il racconto all'interno di un paesaggio che non si era mai visto al cinema italiano, cioè nella fattispecie le risaie del Piemonte orientale. Piccola nota a margine per gli appassionati di, diciamo così, biografie letterarie: Italo Calvino era presente sul set del film, e la donna, questa è Silvana Mangano, questa che vedete, l'altra donna che canta insieme era la sorella dell'amante di Cesare Pavese, ma questo è la tenuta degli Agnelli, i padroni della Fiat, ma questo fa parte dei, diciamo, trivia, no? Come si dice? Quello che tuttavia viene costruito proprio in questi anni tra il 41 e il 43 e che verrà realizzato successivamente dal neorealismo è appunto la costruzione di un paesaggio nazionale. Questo era quello a cui davvero tenevo a sottolineare, cioè un paesaggio che in qualche modo è un etnopaesaggio in cui in qualche maniera la nazione si vorrebbe, secondo questi cineasti, si dovrebbe riconoscere, e che tuttavia è in qualche modo duplice. Cioè, da un lato la produzione intellettuale dei critici, dei teorici come Giuseppe De Santis e come Carlo Lizzani immagina che questo spazio debba essere lo spazio prevalentemente dell'Italia settentrionale, o perlomeno per un certo periodo pensa a questo, in maniera particolare della pianura padana, che è lo spazio dove peraltro venne più forte fu, diciamo, nell'Italia settentrionale il movimento della resistenza, con cui teoricamente l'Italia post-fascista poneva le basi per una rinascita nazionale. Allo stesso tempo, però, è proprio dopo il 1945 che si riscopre uno spazio che è esattamente l'inverso di questo spazio, che è lo spazio dell'Italia meridionale, che è uno spazio molte volte abbandonato, che è uno spazio molte volte ignoto alla nazione stessa, che è uno spazio arcaico per i rapporti sociali, ma anche per le forme di esistenza antropologica che vi hanno sede, che è uno spazio che non a caso viene riscoperto anche dalla letteratura. Nel 1945 compare un romanzo che è stato fondamentale per la storia della letteratura italiana, cioè Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, ma compaiono anche i racconti Spaccanapoli di Domenico Rea, che in qualche maniera rivelano all'Italia un sostrato antropologico che aveva completamente trascurato, che è quello dell'Italia appunto meridionale, in maniera particolare delle aree meno note dell'Italia meridionale, cioè l'area irpina, se non sbaglio, per Rea, l'area molisana per Francesco Iovine, o ancora la Basilicata più profonda per Cristo si è fermato ad Eboli. E questo spazio viene scoperto anche dai cineasti, in qualche modo. Cioè, da un lato abbiamo appunto la pianura padana di Caccia Tragica, in cui si confrontano una cooperativa comunista contro gli agenti della reazione, dei banditi stipendiati dai proprietari terrieri, e questo conflitto, che è nuovamente un conflitto di classe, ma è un conflitto politico, avviene nel tentativo di trasformare il paese in una forma di maggiore partecipazione sociale. E dall'altro lato invece abbiamo un film come Il nome della legge di Pietro Germi, che è ambientato nella più profonda provincia siciliana, in cui appunto un procuratore, un rappresentante della legge, si trova a doversi confrontare con delle forme di rapporti sociali e di giustizia talmente arcaiche da essergli inconcepibili. E tutto il film di fatto racconta, che è una sorta di western di mafia, racconterà del tentativo di parlare in nome della legge dove la legge non c'è, o perlomeno dove la legge italiana non ha grosso spazio. È in questa stessa fase che appunto viene anche in qualche modo riscoperto il potenziale della provincia italiana, viene riscoperto appunto dagli anni del fascismo, ma dopo il 1945 acquista piena cittadinanza. Questo succede appunto, come vi dicevo, anche in ambito letterario, e questo è un caso interessante di come Cesare Pavese, che poi, come sappiamo, fu anche grande traduttore dall'inglese, fu la traduzione tra gli altri di Moby Dick di Melville, dice: attenzione, perché la grande narrativa che ci sta arrivando adesso da Faulkner, che già era entrato in Italia, da altri grandi narratori, non ci deve servire come modello per imitare lo spazio americano, ma deve indurci a riflettere su quello che è il nostro spazio nazionale, quelle aree che noi non conosciamo. Quindi appunto, quando si parla di Ohio, Illinois, Michigan, Minnesota, Iowa, dobbiamo pensare ai nostri luoghi, no? A quei luoghi con colori nostrani, cioè quindi in qualche maniera dobbiamo pensare alla nostra provincia. E Franco Fortini, viceversa, ripensando agli anni del dopoguerra, parlava dello straordinario potere delle province e delle classi mute, cioè delle classi subalterne che, così come abbiamo visto in Riso Amaro e come vi facevo riferimento in Caccia Tragica, fino a quel momento non avevano avuto rappresentanza. Per quanto riguarda la rappresentazione dello spazio, uno degli elementi interessanti del mito del neorealismo è stato quello di opporre il cinema dopo il 1945 al cinema precedente secondo una coppia che è apertura-chiusura, cioè il cinema neorealista sarebbe il cinema girato per le strade, il cinema che esce dalla dimensione conclusa degli studi cinematografici e scopre la realtà italiana. Questo in parte è vero, in parte è un mito, e come tutti i miti appunto ha un'ampia parte di invenzione, nel senso che il cinema italiano dopo il 1945, anche nei casi più celebri come Roma Città Aperta, è un cinema ampiamente realizzato in studio, anche nel caso di film appunto che scoprono la complessità del territorio italiano come paesà, in realtà c'è un intervento della produzione in studio piuttosto consistente. Tuttavia sicuramente il cinema dopo il 1945 appartiene a un periodo di transizione in cui le regole sono poco definite e anche le regole produttive, e conseguentemente la varietà e la ricchezza del paesaggio rappresentato è maggiore perlomeno del cinema prodotto negli ultimi anni prima del 1943. In realtà c'è stata una grossa fase sperimentale di scoperta del paesaggio italiano precedente, all'inizio degli anni 30, quella che si chiama, quando un grande letterato come Emilio Cecchi venne mandato a dirigere la Cines, la principale casa di produzione, ma è stata una fase davvero altrettanto sperimentale e di transizione. Quello che però mi interessa nella fattispecie è il fatto che se da un lato, cioè se dal punto di vista rappresentativo, il cinema del neorealismo effettivamente riscopre dei territori o delle aree altrimenti trascurate, da un punto di vista invece dei valori in campo sul piano ideologico, molte volte riproduce un'ideologia persistente negli anni precedenti del ventennio, un'ideologia che oppone la città e la campagna e che soprattutto vede in termini tendenzialmente positivi o idilliaci lo spazio rurale e viceversa tende a leggere in termini negativi, moralmente problematici, lo spazio urbano. C'è un film ad esempio abbastanza interessante che si chiama Un americano in vacanza di Luigi Zampa, che è un film prodotto con il sostegno finanziario dell'esercito americano e che vede la storia di due militari che sono in licenza, due militari americani, e passano per un paese appunto dell'Italia rurale vicino Roma, dove trovano una maestra di scuola elementare, una grande attrice, Valentina Cortese, che poi insomma, ha caratterizzato la storia in particolare del teatro italiano, ma in parte anche del cinema italiano del dopoguerra, la trovate ancora in un film di François Truffaut, La Nuit Américaine, in italiano credo che sia Effetto Notte, e di fatto la storia è di come la maestra debba andare a Roma per prendere dei finanziamenti per consentire la ricostruzione del proprio paese rurale, e per tutto il tempo lei è l'oggetto del tentativo di seduzione da parte di un soldato americano, tentativo di seduzione a cui lei resisterà perché ha continuamente davanti degli esempi invece di donne perdute nello spazio urbano, delle donne che in qualche maniera sono la sua variante negativa, e viceversa riuscirà a resistere alla corte, no? Al corteggiamento del soldato americano, e quando tornerà nel paese di campagna lui le prometterà di sposarla e poi riparte per il fronte, non sappiamo come va a finire, però in qualche maniera l'illibatezza, la purezza della donna italiana rurale viene conservata all'interno di questa narrazione nonostante i pericoli che lo spazio urbano presenta. Non a caso molto spesso, o meglio non molto spesso, non a caso si pensa a una organizzazione spaziale che appunto vede tendenzialmente lo spazio rurale come uno spazio positivo, lo spazio urbano come uno spazio negativo, e aggiunge un ulteriore spazio, se vogliamo, che è quello montano, che è lo spazio della purezza. C'è un film italiano, secondo me uno dei grandi capolavori del dopoguerra, si intitola Il cammino della speranza di Pietro Germi, in cui dei minatori che partono dalle miniere di zolfo dell'Italia, della Sicilia, attraversano tutto il paesaggio italiano per cercare di emigrare, per avere una speranza di lavoro e di esistenza migliore. Non a caso nella città alcuni di loro si perdono letteralmente, no? Finiranno male, e arrivano al momento decisivo che è lo spazio appunto della montagna, che è uno spazio di purificazione, letteralmente. Il film è del 1950.
Erano stremati, ma il loro passo era vivace. Davanti a loro più non c'era l'aspra, paurosa montagna, ma un facile aperto declivio, dove la loro speranza e le loro illusioni scivolavano dolcemente. La Francia. E mentre la guardavano, il loro pensiero andava con accorata tenerezza al bianco paese di Sicilia, ai luoghi, alle cose, alle persone care che avevano abbandonato per sé. Ma soprattutto andava ai compagni che avevano perduto lungo il cammino. A Lorenza, smarrita e sola nella grande città, ad Antonio, al quale tutti ormai avevano perdonato, a Mommino, che più non avrebbe cantato le sue canzoni, a Nanni, misero e lieto, che li aveva lasciati gridando «Salutatemi la Francia!», al ragionier Carmelo, ora sepolto nella neve, che gli aveva risposto con voce rotta «Ci rivedremo, ci rivedremo!». Essi non rivedranno più il buon Carmelo. Lungo i confini troverete sempre i soldati. Soldati dell'una e dell'altra parte, con diverse uniformi e differente linguaggio. Ma quassù, dove la solitudine è grande, gli uomini sono meno soli, e certamente più vicini che per le vie e nei caffè delle nostre città, dove la gente si urta e si mescola senza guardarsi in faccia. Lo scambio di una sigaretta, l'offerta di un sorso di vino, hanno quassù un senso vero di calore umano, esprimono un bisogno di fraternità che sovente gli uomini dimenticano, ma che sempre fermentano i loro cuori. Perché i confini sono tracciati sulle carte, ma sulla terra, come Dio la fece, per quanto si percorrano i mari, per quanto si cerchi e si frughi lungo il corso dei fiumi e sul crinale delle montagne, non ci sono confini su questa terra.
L'opposizione era abbastanza chiara attraverso la voce over, ma come avete visto, rispetto a un paesaggio estremamente complesso e molte volte pericoloso delle sequenze precedenti, qua finalmente i personaggi possono essere in gruppo, uniti, e c'è un caso di vera e propria coniugazione tra di loro. Questo tipo di cosa viene opposta viceversa all'immagine dello spazio urbano, che è un'immagine molte volte caratterizzata, o la più parte delle volte, soprattutto nel periodo 45-47, come uno spazio di rovine, cioè un vero e proprio iconema, no? Cioè una rappresentazione che ricorre insistentemente da un film all'altro, in cui lo spazio urbano, teniamo conto che l'Italia, ad esempio, rispetto alla Germania, è uscita fuori relativamente indenne dai bombardamenti alleati, sicuramente abbiamo avuto un territorio sicuramente profondamente mutato dopo il secondo conflitto mondiale, ma se pensiamo a quello che è successo nei grandi centri urbani tedeschi, l'Italia tutto sommato ha avuto una sorte ben migliore. Tuttavia, molto spesso lo spazio urbano nei film appunto 45-46 risulta uno spazio completamente devastato, uno spazio che è caratterizzato da delle rovine che troviamo in film anche piuttosto diversi tra di loro. Un film in qualche maniera di autore come Il bandito di Alberto Lattuada del 1946 con Amedeo Nazzari e Anna Magnani. Era la casa del protagonista, ovviamente, quella a cui ritorna, e il complesso movimento di macchina che figura questa distruzione corrisponderebbe di fatto al suo sguardo, appunto, che si trova a confrontarsi con la perdita non solo dell'abitazione, ma evidentemente anche degli affetti. Di lì a poco gli riveleranno che la madre è morta durante il bombardamento. Ma questo avviene appunto in un film in qualche maniera di alta intenzione, alto progetto registico come quello di Alberto Lattuada, ma anche in un film viceversa molto più triviale, ma non meno interessante, che è Un uomo ritorna, di quello che era stato invece il campione del cinema di studio, della commedia leggera tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40, un regista austriaco di origine ebraica, Max Neufeld, che aveva diretto 1.000 lire al mese, che era stato davvero un pochino il prototipo del cinema dei telefoni bianchi, e che girerà un unico film appunto di impronta neorealista, che è questo qua, con un attore a sua volta celebre negli anni del regime, Gino Cervi, insieme ad Anna Magnani. Nella fattispecie qua Gino Cervi interpreta un reduce dai campi di prigionia, nonostante le sue dimensioni non lasciano sospettare una grossa sofferenza all'estero, ma così, diciamo così, si fa parte della sospensione dell'incredulità filmica. Quello che mi interessa dal punto di vista appunto della rappresentazione dello spazio nel caso di questi film non è tanto se effettivamente le città erano state bombardate o meno, se nella realtà c'era stata una conseguenza diretta da parte del esito del conflitto, quanto il fatto che in qualche maniera questi film sottolineano tutti quanti che cosa? La trasformazione radicale dello spazio urbano e la trasformazione radicale delle relazioni sociali che al suo interno si vanno delineando. Tutti questi film in qualche modo narrano della difficoltà, non a caso sono in entrambi i film sono protagonisti due reduci di guerra, due persone che ritornano dalla guerra, della difficoltà di inserimento e di appartenenza a un insieme sociale. Non a caso l'altro aspetto che molti film tra il 45 e il 48-49 sottolineano è il rischio, il timore, la paura, una sorta di inconscio sociale delle relazioni interrazziali. E paradossalmente questo avviene non tanto nei confronti dei tedeschi, che nei cui confronti notoriamente l'Italia aveva ulteriormente patito delle sofferenze di guerra, ma molte volte dell'esercito americano. Il caso di un americano in vacanza era abbastanza sintomatico, quello che vi dicevo prima, ma questo è ancora più accentuato nei confronti degli elementi di colore dell'esercito americano. Ci sono una serie di film in cui regolarmente le protagoniste sono soggette al rischio di un accoppiamento inammissibile sul piano culturale con elementi appunto di colore dell'esercito americano. Questo avviene ad esempio in Senza pietà di Alberto Lattuada, che è il film successivo a questo, avviene in un film secondo me involontariamente divertentissimo che si intitola Il mulatto, che è girato da Francesco De Robertis, che era stato un po' il maestro di Rossellini, che narra la storia nuovamente di una sorta di reduce, perché il protagonista è stato incarcerato all'inizio della guerra per aver rubato un pezzo di pane. E lui lavora sulla costiera amalfitana, no? Nella zona a sud di Napoli. Gli hanno scritto che sua moglie ha avuto un bambino e che poi è morta. Lui ritorna dal carcere, finalmente lo liberano, lo scarcerano dopo il 1945, va a prendere il bambino e scopre che in realtà è un bambino di colore biondo, perché la moglie aveva avuto un figlio ma a causa di uno stupro di un soldato americano. Cioè in qualche maniera la fine delle relazioni sociali indica anche la difficoltà di stabilire dei rapporti che la cultura italiana aveva presupposto come regolari, come stabili, che invece si trovano ad essere completamente sovvertiti tanto da produrre degli esiti che sono del tutto inaspettati e molte volte traumatici, problematici. Allora questi iconemi di distruzione non sono secondo me tanto l'indizio delle sofferenze patite in guerra o lo sono solamente parzialmente quanto una sorta di emblema delle difficoltà di organizzazione sociale successive alla fine del secondo conflitto mondiale. Non a caso il cinema del neorealismo elegge un nuovo protagonista dal punto di vista narrativo e dal punto di vista iconografico, e questo protagonista sono i bambini, che improvvisamente costituiscono una sorta di specchio, di punto focale delle trasformazioni che stanno avvenendo, ma anche di evidentemente elemento di fragilità all'interno di questa nuova organizzazione sociale. C'è un regista che più di altri ha costruito proprio la sua fortuna sulla rappresentazione dei bambini, si chiama Luigi Comencini, che esordì nel lungometraggio con Proibito rubare, si intitola il suo primo film, che è ambientato tra l'infanzia napoletana nel 1947, ma prima aveva in realtà girato un cortometraggio, secondo me, molto bello, che appunto colloca i bambini all'interno dello spazio urbano come un elemento, come l'anello debole, in qualche modo, di questi rapporti sociali che sono particolarmente complessi dopo il 1945. E vi faccio vedere una breve sequenza, se la trovo. Eccolo qua, Bambini in città, 1946.
Bisogna andare a cercarli nel fondo dei cortili. La strada o il cortile sono i loro campi da gioco. Tra le cose dei grandi creano il loro mondo. Sono felici anche se nessuno ha pensato a loro. Si arrangiano.
Bambini in città, perché lo spazio urbano è diventato effettivamente un luogo in cui il legame sociale non tiene più e in cui più di altri sono i bambini a essere in condizioni di pericolo, in condizioni di continua incertezza. Non a caso, appunto, Elio Vittorini, nello scrivere l'editoriale per il Politecnico, Una nuova cultura, stabilisce o pone il problema di qual è effettivamente, cosa è successo durante la guerra e perché i bambini sono in qualche maniera un punto determinante nella trasformazione della cultura tra prima e dopo il 1945. E la necessità di rifondare una nuova cultura per ristabilire una nuova possibilità di esistenza del legame sociale stesso. Nuovamente, per soffermarmi sulla questione dello spazio urbano, due questioni volevo additare. In primo luogo il fatto che per la prima volta dopo il 1945 trova in qualche modo cittadinanza, trova rappresentazione l'area meno riconoscibile, l'area meno nota dello spazio urbano, cioè l'area periferica. Questa trova uno spazio sia in letteratura, nuovamente se pensiamo a un romanzo molto molto bello di Carlo Levi che si intitola L'orologio e che è dedicato al momento in cui il governo Parri, che è il governo dell'unità, diciamo così, tra tutti i partiti dell'arco costituzionale, cade, e c'è una lunga parte dedicata proprio il protagonista racconta di, è un romanzo autobiografico, lui lavorava, se non sbaglio, per l'unità, il quotidiano del Partito Comunista Italiano, racconta di una sua visita nell'area periferica e della abiezione, della mostruosità in cui le aree periferiche erano ridotte. Questo stesso spazio trova cittadinanza nei film, in alcuni film del neorealismo. Il più celebre tra tutti ovviamente è Ladri di biciclette di Vittorio De Sica del 1948, ma anche in un film meno noto che è viceversa L'onorevole Angelina di Luigi Zampa, sceneggiato tra gli altri proprio dalla sua protagonista, cioè Anna Magnani.
quanti abitanti?
In 11.
11. E tuo marito che?
È impiegato al comune, fa lo spazzino.
Mio marito è disoccupato, sono 3 mesi che non lavora, ci abbiamo 4 figli, stampatelo un po' sul giornale.
Non è saputo più niente. Mo ci sta a fare case per i signori. Noi dovevamo da stare qua. D'inverno quando piove ci si va in barchetta. Avete visto mai?
Perché non lo scrivete sul giornale?
Ah.
Su, via su, forte.
Guarda, c'è ancora chi conserva un ricordo di pulizia. Giacomozzi.
Allo stesso tempo, in qualche modo, i film successivi al 1945 rappresentano questa periferia, ma la rappresentano in maniera fortemente semplificata, anche la di biciclette, quasi se, appunto, come se fosse uno spazio dal punto di vista semiotico privo di ricchezza, tendenzialmente assottigliato, appiattito, e viceversa mantenendo lo spazio del centro urbano come uno spazio di grande ricchezza, di grande varietà. Se pensiamo a un film come Ladri di biciclette, la cosa è sorprendente, perché il luogo da cui proviene il protagonista Antonio Ricci è il luogo più piatto che ci si possa immaginare, e viceversa il centro urbano, dove peraltro lui in qualche maniera vedrà iniziare le proprie disavventure, è un luogo di straordinaria varietà in cui anche ere, strati antropologici convivono all'interno dello stesso spazio. Abbiamo la Santona che predice il futuro, peraltro non particolarmente bene, tant'è vero che ad Antonio Ricci, che cerca la sua bicicletta, gli risponde o la ritrovi o non la ritrovi più, che è ovviamente una profezia abbastanza ovvia, allo stesso tempo è affiancata da abitudini invece sociali tipicamente novecentesche, come la partita, lo stadio e via discorrendo. Quello che però è interessante è che questi film rappresentano anche la difficoltà per i nuovi soggetti emersi dopo il 1945 di avere accesso allo spazio urbano, di avere accesso allo spazio cittadino. Antonio Ricci ha bisogno della bicicletta per andare in centro, ma dal centro viene espulso, gli rubano la bicicletta e lui verrà prima cacciato perché non ha più il lavoro, successivamente verrà cacciato quando trova il ladro e lo agguanta, tutto il quartiere, che manifesta dei legami sociali invece esistenti, si ribella contro il fatto che lui l'abbia preso e lo caccia fuori da questo stesso quartiere, e infine nella sequenza forse più celebre del film, quella quando lui cerca di rubare la bicicletta, verrà letteralmente agguantato dalla folla, non vi faccio vedere la sequenza per ragioni di tempo, e viene cacciato via, ricacciato nella propria periferia. Angelina è la stessa storia, cioè la sequenza che abbiamo appena visto. Lei diventa in qualche modo rappresentante del suo quartiere, ma appena prova ad entrare nello spazio urbano, in qualche modo viene inserita in una serie di legami di carattere politico e affaristico che rischiano di farle perdere il contatto con la sua gente. Ma la stessa cosa succede invece secondo un disegno esattamente opposto a quello di Ladri di biciclette, in Umberto D di Vittorio De Sica, sceneggiato da Cesare Zavattini, in cui l'anziano pensionato, un ex funzionario ministeriale, si vede cacciare dalla propria pensione, la padrona lo vuole cacciare via perché non riesce a pagare l'affitto che è diventato più alto, e lo vuole appunto respingere fuori in un'area periferica, in qualche modo, in un non meglio precisato luogo al di fuori del centro storico. Allora, quello che in qualche modo rappresentano questi film successivi al 1945 è il fatto che la città è diventata un luogo problematico, e è diventato un luogo problematico perché i modelli di convivenza si sono trasformati radicalmente, ma forse per l'individuo non c'è più lo spazio di una volta. Ma questa è una cosa che secondo me è interessante, perché se vista su un corpus di film ampio, mantiene in qualche modo un'opposizione città-campagna che era stata tipica, viceversa, della cultura precedente il 1945. Finora, come abbiamo visto, soprattutto, diciamo così, dei film che appartengono a quella corrente che si potrebbe definire, sicuramente sono dei film realisti, ma che in qualche modo lavorano su dei modelli di realismo che sono in qualche modo già stabiliti all'interno delle forme culturali circolanti in Italia nel 1945. Alcuni altri film che poi costituiscono, se vogliamo, le punte di eccellenza del fenomeno neorealista e a cui non ho fatto immediatamente riferimento, Rossellini piuttosto che appunto De Sica o ancora Visconti, lavorano in una nuova direzione dal punto di vista rappresentativo e puntano a costruire dei rapporti spaziali che effettivamente configurano un nuovo modello di rappresentazione spaziale, che era quello che vi avevo promesso, di cui avrei parlato, invece non sono riuscito a toccarlo ancora. In che maniera lo fanno? Secondo me ci sono tre modelli principali, vado davvero per brutale sintesi. C'è un modello che, inverte il rapporto tra importanza narrativa e spazio rappresentativo. Spiego meglio. All'interno del racconto del film si dà maggior spazio agli elementi che non sono narrativamente determinanti e che però accrescono, in qualche modo arricchiscono la rappresentazione. È come se si procedesse, ne parla ad esempio Roland Barthes a proposito di Flaubert, è come se si procedesse per un accumulo di dettagli insignificanti ma che ispessiscono il racconto. Ed è quello che succede appunto con De Sica in particolare. C'è questa sequenza celeberrima di Umberto D in cui la servetta che lavora nella pensione in cui abita Umberto si sveglia la mattina, inizia, va per casa, va per preparare il caffè, inizia a preparare il caffè, si accorge che accanto alla cucina ci sono delle formiche, prende un pezzo di carta, gli dà fuoco, brucia le formiche, pulisce lo sporco che ha fatto, si mette seduta, guarda verso l'alto, ci sono dei gatti che passano sul lucernario e improvvisamente le viene in mente che è incinta. L'unico elemento evidentemente determinante dal punto di vista narrativo è il fatto che lei riprende consapevolezza della sua gravidanza. E tuttavia questa sequenza occupa uno spazio molto ampio. Ora, evidentemente questa estensione di elementi ininfluenti lascia molto più spazio alla rappresentazione spaziale. Cioè lo spazio non è più sottomesso a delle necessità immediatamente narrative. E conseguentemente può avere un'importanza rappresentativa che non aveva precedentemente. L'altro modello, secondo me interessante, è quello rosselliniano, in particolar modo, ma di fatto secondo me almeno fino a Viaggio in Italia, cioè i film tra Roma città aperta e Viaggio in Italia, 45-53, in cui la rappresentazione, è quello che conta di più per Rossellini è di fatto l'assoluta essenzialità narrativa. La comunicazione di elementi di realtà tendenzialmente bruta e che non sono minimamente raccordati tra loro secondo una logica funzionale. Sono veramente dei blocchi di realtà che si susseguono l'uno con l'altro e molte volte secondo dei rapporti che sono quasi illeggibili, non sono immediatamente narrativizzabili, diciamo così. È quello che accade in particolar modo in Paisà, ma succede ad esempio anche in Germania anno zero o appunto nei film successivi con Ingrid Bergman, dove davvero la realtà si manifesta per improvvise epifanie, senza che ci sia un racconto che agganci i pezzi gli uni agli altri e me la porga nella maniera la più deducibile, la più evidente possibile. E il terzo grande elemento, evidentemente, il terzo grande esempio è quello di Luchino Visconti, e in particolar modo del suo film, forse più legato al tentativo appunto di realizzazione di quel progetto che era nato nelle pagine di cinema, ovvero sia La Terra Trema, che non a caso è un film che è tratto dai Malavoglia, o perlomeno applica estensivamente i Malavoglia di Giovanni Verga, e lo fa in che maniera? Lo fa da un lato utilizzando la traccia narrativa di Giovanni Verga come nel tentativo di rappresentare una sorta di realtà mitica, che è la realtà mitica immutabile della Sicilia, dei pescatori, ma dall'altro lato viceversa rileggendola in termini di lotta di classe. Quindi è come se un tempo mitico e un tempo dialettico si trovassero a confliggere l'uno con l'altro, e allo spazio è delegato proprio l'aspetto più mitico della rappresentazione. Non a caso Visconti utilizza degli strumenti che sono tendenzialmente identificati con il realismo, come il piano sequenza, cioè delle lunghe riprese senza stacchi di montaggio, ma lo fa su una realtà che è perfettamente coreografata, quasi se fosse veramente come un rito in cui i pescatori fanno sempre gli stessi gesti immutabili da secoli e secoli. Ho preso gli esempi, ma non vorrei rubarvi altro tempo. Se poi ci resta, ve li posso far vedere volentieri. Quello che mi sembra significativo, appunto, quello che dice tra gli altri, ci sono due diciamo così punti di partenza teorici per quello che sto dicendo. Uno è quello del teorico e critico francese, teorico e critico cinematografico francese André Bazin, che sostiene che in qualche modo Rossellini non lavora più con inquadrature ma lavora con immagini fatto, cioè appunto blocchi di realtà. Allora, questo qua è una fattispecie, si riferisce a ladri di biciclette, e dopo vi faccio vedere anche la parte su Rossellini invece. Appunto parla di concezione preliminare della sceneggiatura, che consente di dare l'impressione di una realtà maggiore perché lavora ad annullare l'aspetto narrativo e a moltiplicare viceversa gli elementi secondari della diegesi. Viceversa, a proposito di Paisà, dice: l'inquadratura non è più sottomessa a una concezione astratta e preesistente, ma è letteralmente la riproduzione, cioè un'idea di un cinema come macchina riproduttiva del reale che mi viene riproposta così, e sono io a doverne trarre eventualmente un senso e quindi a collegare i pezzi tra di loro. E l'altro presupposto teorico forte di questa posizione è quella invece del filosofo francese Gilles Deleuze, che come probabilmente molti di voi sapranno, tra il 1983 e il 1985 scrive due libri che hanno avuto un'importantissima influenza sugli studi cinematografici, cioè L'immagine in movimento e L'immagine tempo, e lui immagina che in qualche modo la storia del cinema come modello di organizzazione del pensiero sia divisa in due grandi famiglie, in due grandi branche, e appunto un modello che in qualche modo vede i rapporti tra individuo e spazio sottomessi a una possibilità da parte dell'individuo di trasformare questo stesso spazio, appunto l'immagine movimento attraverso la sua azione, e un secondo modello che è l'immagine tempo, in cui l'individuo non è più in grado di interagire con lo spazio, e o quantomeno la sua interazione non è produttiva di una trasformazione situazionale. Questo secondo modello dell'immagine tempo viene inaugurato proprio dal neorealismo cinematografico, e in particolare lui fa riferimento a Rossellini e a De Sica. Infatti parla di un cinema del veggente, cioè i personaggi non sono più in grado di interagire con il luogo, con l'ambiente che li ospita, ma lo guardano in qualche modo. Il personaggio è diventato una specie di spettatore, infatti parla tra gli altri di Edmund, il bambino protagonista di Germania anno zero, che subisce e osserva, guarda questo mondo trasformato senza poter effettivamente migliorarlo. Ho fatto riferimento a Bazin e Deleuze, grazie della pazienza.
Allora, se io ho capito bene, lei ha spiegato che il neorealismo ha cercato di dimostrare quei luoghi tenuti nascosti durante il ventennio fascista, vero? Più o meno. Ecco, noi sappiamo spesso la destra italiana accusa la sinistra di aver dominato la cultura in Italia. In effetti, anche nel primo dopoguerra, i grandi registi erano iscritti al Partito Comunista. Io vorrei chiederle, allora, difatti poi gli spazi si sono spostati in campagna, in periferia, eccetera, no? O in provincia, come abbiamo visto in questi film. Quello che vorrei chiederle è fino a che punto era presente la componente ideologica, o più semplicemente, penso, essendo grandi artisti, questi registi hanno visto che artisticamente parlando questa provincia, questa campagna offriva di più.
Se posso riprendere una distinzione marxista, in verità piuttosto vetusta, però in parte ancora funzionale per spiegare il contesto in questione, bisognerebbe distinguere tra struttura e sovrastruttura. Cioè, nel caso del cinema italiano è vero, e della cultura, della produzione culturale italiana del secondo dopoguerra, è vero che molti artisti erano sono stati politicamente schierati a sinistra, dai casi appunto più celebri che citavamo prima di Vittorini, Pavese, Calvino, a quelli di cineasti come Giuseppe De Santis, che era un militante del Partito Comunista, o Germi, che era dichiaratamente socialista. Il punto è un altro, il punto era chi deteneva il potere economico, e attraverso una serie di dispositivi di legge la cui efficacia e validità secondo me possiamo discutere a lungo. Secondo me, come Andreotti è stato a lungo dipinto come il demonio nella storia del cinema italiano, cioè il vero e proprio boia del neorealismo, in realtà la legge Andreotti, quella votata il 28 dicembre del 1949, è quella che ha consentito la straordinaria fortuna del cinema italiano negli anni 50. Quindi in qualche modo distributori e produttori hanno il potere economico in Italia, esercizio e distribuzione hanno il potere economico in Italia, perlomeno dal 1948 in poi, la produzione ha un ruolo molto minore. E questo è un grosso problema, secondo me, della cultura economica italiana, cioè in realtà la produzione è sempre l'anello fragile nella filiera di mercato. Questo per una questione. La seconda questione, la dimensione ideologica è determinante. È una dimensione ideologica in alcuni cineasti, perlomeno, che tuttavia non è univoca, nel senso che Roberto Rossellini, ad esempio, fu ideologicamente per tutta la vita uno dei personaggi più ambigui che ci si possa immaginare. Era uno che girava film per la Marina Militare Italiana durante la Seconda Guerra Mondiale, gira paesaggi finanziato dallo Psychological Warfare Branch americano, gira con un produttore d'arrembaggio come Peppino Amato, Germania Anno Zero, e poi fa dei film direttamente finanziati dalla casa di produzione cattolica di Area Vaticana. E tuttavia è un cineasta che ha avuto l'intuizione, la capacità di rappresentare dei luoghi totalmente ignoti, e di farlo, come cercavo un po' frettolosamente di spiegare alla fine della mia relazione, con una sintassi, una modalità di raccordare tra loro gli elementi totalmente inedita. Penso a Stromboli in Stromboli Terra di Dio, ma penso anche alla Costiera Amalfitana nell'episodio Il Miracolo, no? Sceneggiato da Federico Fellini. Penso a tutta Italia, che viene attraversata dalle forze armate americane in Paesà, ma anche appunto all'area della Campania in Viaggio in Italia. È davvero un cineasta, da questo punto di vista, rivelatore. Per venire alla sua domanda, secondo me la questione è questa, cioè la sovrastruttura, e in questo senso davvero indipendentemente dall'appartenenza politica, successiva al 1945 in Italia, diciamo, la tendenza, la propensione culturale vede la nozione di impegno civile, e l'interesse per il territorio nazionale avere un'impennata, perché cambiano in qualche modo, cambiano completamente le regole di organizzazione e anche di produzione culturale. Per un certo numero di anni, fino a quando queste regole, e significativamente dopo il 1949, non si trovano a essere riorganizzate e ristabilite, questa condizione di sospensione induce gli artisti a guardare quello che non erano abituati a guardare, e questo in qualche modo produce anche una singolare congiuntura. Non sono tanto incline a leggerlo come necessariamente come un'intenzione univocamente politica, ecco. Credo che sia qualcosa di più complesso, di più ricco, come sempre la produzione simbolica, che grazie a Dio, nonostante quello che poi solitamente per finalità politiche ci viene detto, ha in realtà un'ambiguità maggiore, per fortuna e purtroppo direi.
Io vedo, appunto, la mia domanda è tipo storico. Quanto è nel, di vero nel realismo, diciamo così, di continuazione del cinema fascista? Perché da quello che hai visto, per me sembrano, è la continuazione che è l'opposto. E dà degli esempi. Per esempio, quella scena da nel campo di riso, no? Mi fa ricordare un film che era fatto nell'epoca del fascismo di Mussolini, che raccoglie il grano. Se vedi le posizioni, un film negli anni 30 di propaganda fascista che Mussolini raccoglie il grano. Torso nudo, là abbiamo il dietro delle donne, un po'... Era il giorno alla luce, sì. Infatti c'è... Per me, questi che stanno facendo questi film è un po' una continuazione. Adesso viene il critico che dice, guarda, c'è più aspetto sull'aspetto sociale, ok. Ma, infatti, la cosa che mi ha sorpreso molto... è il fatto che molti di questi erano anche membri se non del partito, anche membri nel circolo del figlio di Mussolini. E fa ricordare anche una polemica che era successo da Alberto Sordi in Italia, quando ha detto che quando ero nella Badiglia era un periodo felice, nel senso, no? Di questo film. Se non sbaglio, anche lui ha cominciato nell'epoca fascista, insomma, ha creato questa cosa. Ma per me, di verità, quando c'è di continuazione? Perché vedo molto continuazione.
Certo, sì. Io per formazione non sono incline a pensare la produzione culturale in termini ontologici, cioè come un'essenza, ma piuttosto come un campo di tensioni. Allora, nella realtà delle cose, evidentemente Giuseppe De Santis, ma anche Alberto Lattuada, ma anche Pietro Germi, ma anche appunto Roberto Rossellini che nominavo prima, Vittorio De Sica è un attore celebre sin dall'inizio degli anni 30 ed è perfettamente inserito nel sistema di produzione culturale, teatrale e cinematografica dell'Italia fascista. Quindi se guardiamo alle biografie, ma anche all'apprendistato di buona parte di queste figure, la continuità è evidente che c'è, ma non solo, buona parte dei tecnici o gli apparati produttivi sono gli stessi. Non solo, tenga conto che nell'Italia del dopoguerra di fatto non si assiste a un processo di epurazione analogo a quello della Germania post-nazista. Non solo, in particolare dopo la fine del governo di unità nazionale, la Democrazia Cristiana, forse per la necessità di avere dei funzionari affidabili, forse invece proprio per la necessità di avere dei funzionari tout court, reinstalla nelle loro funzioni, nei loro luoghi di lavoro, molti dei funzionari che erano stati proprio l'Italia fascista. Allora, questo è il quadro, diciamo così, sociale. Resta il fatto che era quello che dicevo prima quando stavo rispondendo, che effettivamente però si crea per 4-5 anni un campo di tensioni che è completamente diverso a quello che è accaduto prima. E questo è quello che in qualche modo costituisce il supplemento, il surplus, il plus valore della produzione di questi anni qua. È vero che ci sono degli elementi semantici che potremmo tranquillamente ritrovare nel cinema precedente, ma è anche vero che sono assemblati in maniera totalmente inedita. E questo ne costituisce l'elemento di trasformazione, di rinnovamento, ed è la ragione per cui quando si pensa alla storia del cinema italiano, appunto quello che dicevo, il punto di partenza, non si pensa a Mussolini che taglia il grano, ma si pensa eventualmente a Riso Amaro. Poi sono stati entrambi piuttosto importanti per la storia della cultura e per la storia nazionale tout court, probabilmente il primo più per la storia nazionale che per quella della cultura, ma direi alla stessa maniera. Però evidentemente, perlomeno a quella che è la coscienza culturale odierna, la possibilità di rappresentare un termine a quo è costituito dal secondo esempio, da Riso Amaro o da Roma Città Aperta piuttosto che dall'altro, perché evidentemente la maniera di organizzare le cose era viceversa piuttosto inedita e ha prodotto un punto di partenza dal quale poi di volta in volta ci si è mossi per pensare la nostra identità nazionale.
Anche se forse è complessa ma anche semplice, Cioè è una domanda che mi fanno sempre anche gli studenti, ma il neorealismo, movimento, corrente, indirizzo estetico, cinematografico, cioè mi chiedono sempre, ma insomma perché non possiamo far rientrare in una categoria, non lo so, un genere, un indirizzo estetico, cinematografico, scuola, corrente, movimento, esattamente, ma che roba è?
Io direi fenomeno, che è la cosa più neutra, perché evidentemente scuola o movimento presuppone sempre che ci sia un epicentro a cui fare riferimento, un manifesto, qualcosa con cui ci si identifica. La cosa interessante è che ad esempio la teoria del neorealismo, la produzione teorica sul neorealismo è tutta successiva alla fine del neorealismo. Cioè, ma questo vale anche per la letteratura, l'inchiesta sul neorealismo realizzata da Carlo Bo per la Radio Italiana, a cui rispondono molti dei grandi letterati, appunto da Calvino in giù, per riflettere sul neorealismo del 1951, cioè successiva a quelli che sono considerati i grandi romanzi del neorealismo, dalle Terre del Sacramento di Iovine al Compagno di Pavese, al Sentiero dei Nidi di Ragno di Calvino. È come se in qualche maniera la sistematizzazione e il tentativo di uniformare qualcosa sia successivo a quel qualcosa stesso che invece era internamente molto diverso, molto eterogeneo, e paradossalmente questo è il movimento, se vogliamo anche per ritornare alla domanda precedente, è anche il tentativo di avvocare a una parte politica quello che invece non aveva un'etichetta. In particolar modo fu ad opera del Partito Comunista Italiano il tentativo di attrarre nella propria orbita cineasti e scrittori, e fu un tentativo che però molte volte fece delle vittime. Giuseppe De Santis, che era quello più ideologicamente comunista e che peraltro era il regista più di successo, venne severamente bastonato già dal 1948 sulle pagine dell'Unità e di Rinascita, perché era considerato troppo poco uniforme al canone del realismo socialista, che poi in realtà divenne il canone che si tentò di applicare a una produzione che invece era tutt'altra roba e per fortuna molto più ricca. Insomma, se uno frequenta un po' il realismo socialista si rende conto che è stata anche davvero una buona cosa che così non fosse. No, direi un fenomeno, sì, appunto per indicare proprio che fu più un esito non programmato, non previsto e neanche gestibile delle cose.
Allora ringraziamo di nuovo il professor Francesco Pitazio.
Grazie a voi.
Allora, sì, un annuncio importantissimo, non è che svanite, vabbè oggi sì, stasera. Ma domani abbiamo un altro seminario, un'altra conferenza, stavolta all'Istituto Italiano di Cultura alla Valletta, alle 18.30 su Anna Magnani. Anna Magnani tra palcoscenico e piazza. Quindi ci vediamo anche domani per continuare la nostra conversazione con il professor Pitazio. Grazie.
You have just listened to a talk by Professor Pitazio entitled Il Neorealismo Cinematografico.